Dobbiamo incamminarci per un percorso questa sera, per un itinerario molto faticoso che corre tutto in salita, saranno facilitati
così.
Camminatori di voi siete camminati. E quindi bentornati a scuola dopo la prima pausa stagionale. Ora fino alla vacanza natalizia non ci fermeremo più. Iniziamo il quarto itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale in compagnia di un personaggio che dalla scorsa settimana ci accompagna, che è Gerolamo di Betlemme, in arte San Gerolamo, che viene considerato il più istruito fra tutti i padri della Chiesa per la sua vasta conoscenza dei classici latini e greci e per la sua competenza nella lingua ebraica dell'Antico Testamento. Un personaggio che si è meritato il titolo di Vir Trilinguis, uomo trilingue, per la sua perfetta conoscenza del latino, del greco e dell'ebraico, uno che aveva capito che le lingue sono importanti. E Gerolamo è una persona che sa recitare a memoria, oltre al libro dei Salmi. Lo rincontreremo alla fine di febbraio per questo su questo tema, Gerolamo, ricordatevelo, non so, saremo nel freddo o se ci sarà già nell'aria la primavera, ma conosce quindi a memoria, oltre al libro dei Salmi, il libro della sapienza, il Cantico dei Cantici, poi i libri del Siracide, del Coele, di Giobbe, dei profeti. Conosce a memoria anche i trattati di Cicerone, di cui è amante, le tragedie di Seneca e il manuale di Epitteto, cioè tutti argomenti che voi conoscete perché li abbiamo studiati qui, letti qui a fuori. Per queste sue caratteristiche intellettuali, nel 382 Gerolamo viene invitato a Roma per partecipare ad un sinodo dei vescovi sul tema dei principi dell'ortodossia da Papa Damaso, il quale gli chiede di fare da segretario e Gerolamo accetta. Tra Damaso, che è Papa dal 366 al 384, e Gerolamo si stabilisce una profonda amicizia perché sono entrambi amanti dello studio e dell'esercizio della lettura e della scrittura. Di Papa Damaso, scrittore, autore dei famosi titoli, abbiamo già parlato due settimane fa, ricordate. Ora noi ci troviamo, ancora in compagnia di Gerolamo che ci fa da guida, dinanzi al primo vasto scenario culturale dell'età alto medievale, il paesaggio intellettuale chiamato della salvaguardia delle antiche opere dei classici greci e latini, che rischiano di perdersi. E i testi di molte opere classiche, purtroppo, noi li abbiamo perduti. Per fortuna, molti altri testi li abbiamo conservati per merito, in virtù di una serie di personaggi che noi incontreremo in queste settimane. Li abbiamo perduti a causa della confusione e del disordine causato dall'implosione dell'impero romano d'Occidente, un fenomeno che è in atto e che stiamo osservando. Anche Papa Damaso, in arte San Damaso, no? È ancora presente sulla scena del paesaggio intellettuale che abbiamo di fronte, e questo personaggio, governando la Chiesa di Roma, si è trovato a dover gestire, usando la massima determinazione, una congiuntura molto difficile. Quindi nella storia della Chiesa le congiunture sono molte, cominciano da subito. Guardate sul punto 1 del repertorio, il pontificato di Papa Damaso si inserisce in una situazione di grande conflittualità per la Chiesa, è il primo momento di crisi molto forte nell'istituzione ecclesiastica diffusa sui territori dell'Ecumene. perché c'è un violento contrasto in corso che dura ormai da circa mezzo secolo, ed è un tema che noi abbiamo studiato nella primavera scorsa, no? Nel corso del viaggio dello scorso anno scolastico, quando abbiamo virtualmente partecipato al concilio di Nicea, vi ricordate di sera? Questa permanente ostilità è causata dall'insanabile scontro dottrinale tra la Chiesa di Roma, che è fedele all'ortodossia, cioè per ortodossia si intende la dottrina stabilita nel 325 dal primo concilio di Nicea, voluto da Costantino, no? Ricordate, per cui Gesù è dove si stabilisce la natura di Gesù Cristo. Gesù è vero Dio e vero uomo ed è stato generato con la stessa sostanza del Padre. In greco è homo usios, della stessa sostanza del Padre. Continuiamo a recitare questa formula, no? Ed è una persona distinta dal Padre, ma di natura divina identica a quella del Padre. Quindi sono due divinità, anzi tre divinità insieme allo Spirito Santo, tre persone alla pari. Gli ariani invece, la chiesa ariana fondata da Ario, abbiamo studiato questi avvenimenti, che è molto diffusa sul territorio delle Cubene, per gli ariani Gesù invece è la prima creatura del Padre, è una persona di natura angelica che assomiglia al Padre, non è della stessa natura, è homo i usios, c'è una i in più, ma guardate, quella i determina uno scontro terribile, quello iota, uno scontro terribile, no? Tra chi sostiene il concetto, la tesi del homo usios e chi sostiene la tesi dell'homo i usios. Ora, guardate che si trova spesso anche nella storia dell'arte, nella storia della cultura, questo fatto, e quindi è bene conoscere questa situazione. Cioè, quindi Gesù assomiglia al Padre e quindi è di natura divina inferiore rispetto al Padre. È una divinità di seconda categoria, è deuterosteos, di seconda categoria rispetto al Padre. Ora, questa conflittualità dottrinale, nella quale interferiscono anche gli imperatori, cioè che a volte sono fedeli alla dottrina nicena come Teodosio, altre volte sono simpatizzanti della visione ariana come Costanzo e Valente, a seconda delle convenienze, no? Lo sapete come ci si schiera sul piano poi delle scelte politiche anche, no? Questo fa. E si intromettono anche i re delle popolazioni germaniche, dei visigoti e dei vandali in questa situazione conflittuale, che stanno occupando, come sappiamo, i territori dell'impero d'Occidente. Ebbene, questa conflittualità dottrinale provoca, nella seconda metà del IV secolo, il sorgere di violente contese per l'acquisizione e il controllo del papato, perché al vescovo di Roma viene ormai riconosciuto un primato universale, no? E questa figura comincia ad avere un peso politico sul territorio delle Cumene. Abbiamo già ricordato tre settimane fa la figura di Papa Leone Magno, no? Che ricordate, circa 60 anni dopo Damaso, l'abbiamo trattato prima, poi abbiamo fatto un passo indietro, ma è così che procediamo, no? Con la sua autorità ha fermato gli Unni, no? E si serve dei vandali, ricordate, per punire l'avara e strapotente aristocrazia mercantile romana. E tuttavia l'elezione del vescovo di Roma nella seconda metà del IV secolo è un avvenimento ancora direttamente legato alla città, all'urbe, alla città eterna. Cioè, in questo momento i papi non vengono eletti come vengono eletti oggi con un conclave, avete presente, no? Siamo assistendo a diversi conclavi ultimamente in diretta. In questo momento i grandi elettori del vescovo di Roma sono il clero romano, il popolo romano, il senato romano e l'imperatore. Vedete, tutte queste componenti devono trovarsi d'accordo. L'imperatore, che ormai è l'unico soggetto estraneo alla città eterna, che da tempo non è più la capitale. Per cui intorno all'elezione del vescovo di Roma sale il tasso di conflittualità, cioè si moltiplicano le interferenze. E succede che ad un papa eletto, quando non ha il sostegno di tutte le componenti, spesso si contrappone un antipapa nominato da una fazione avversa. E noi trattiamo questo tema perché poi nel corso di tutto il Medioevo ci sarà una situazione, si creerà una situazione di scontro tra papi ed antipapi. Al tempo di Papa Damaso questo conflitto si acuisce e il personaggio di Damaso, papa legittimo, no, tra virgolette, dal 366 al 384, si colloca tra le figure di due antipapi, Felice II e Ursino. Dobbiamo renderci conto quindi del fatto che anche la cristianità è investita e continuerà ad essere investita da molte fibrillazioni negative che rientrano nel fenomeno più generale dell'implosione dell'impero romano d'Occidente. Un fenomeno che stiamo osservando mentre ci incamminiamo sul territorio dell'Alto Medioevo. E a questo proposito, sul tema della comparsa nella storia della Chiesa delle figure degli antipapi, che è un avvenimento che sta, vedete, a cavallo tra l'età tardo antica e l'Alto Medioevo, che poi caratterizzano tutta l'età medievale, dobbiamo raccontare una storia piuttosto complessa, ma la dobbiamo raccontare perché no? Cioè, che si configura in una serie di episodi che preludono al più importante incarico intellettuale che Gerolamo riceve da Papa Damaso e che gli assicura il titolo di padre della Chiesa. Il predecessore di Papa Damaso, attenzione, si chiama Liberio ed è stato eletto a larga maggioranza nel 352 ed è il legittimo depositario della dottrina del Concilio di Nicea, così Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, Homo Fusios. I vescovi di Roma, all'atto dell'elezione, facevano una professione di fede. Ora, l'imperatore Costanzo, invece, parteggia per la passione ariana e quindi chiede a Papa Liberio, a nome di 300 vescovi che simpatizzano per l'arianesimo, vedete che quindi è un fenomeno molto complesso, non nella Chiesa, che riconosca anche la formulazione dottrinaria degli ariani. No, perché non fa? No, perché non si riferisce a tutte e due le formule, chiede l'imperatore Costanzo. Cioè Gesù Cristo è la prima creatura angelica, la persona più somigliante al Padre, Homo Iusios, ma dipendente e sottomessa al Padre. Ma Liberio, che è sostenuto anche da un personaggio che fra un po' incontreremo brevemente, ma lo incontreremo perché è un altro personaggio importante del momento, si chiama Atanasio, vescovo di Alessandria. Ma Vanessa, sì, attenzione, se andate sulla rete a cercare Atanasio per finire dentro la commedia musicale all'italiana, Galilei e Giovannone, e rifiuta quindi Liberio di cedere a questa imposizione e di conseguenza viene fatto arrestare dall'imperatore, viene processato per lesa maestà, ha disubbidito all'imperatore. Guardate, quella della lesa maestà era un'invenzione di Augusto, ricordate, che funzionava, continuava a funzionare, processato per lesa maestà, mandato in esilio in Tracia a lavorare in una miniera. Cioè, il diacono Damaso parte insieme a lui. Mentre Liberio è in esilio, a Roma la fazione ariana ne approfitta per eleggere un antipapa. Vedete, siamo all'apice della conflittualità ai vertici della Chiesa universale. Un antipapa che si chiama Felice, se prende il nome di Felice II. Papa Liberio, che continua ad essere ritenuto il papa legittimo dal popolo romano e dal senato, queste due componenti lo riconoscono come papa legittimo, nel 358 decide di scendere a compromessi con l'imperatore e dopo aver firmato una formula, la famosa formula di Sirmio, la città della Pannonia, una formula che contiene delle aperture dottrinali nei confronti degli ariani. Attenzione, perché questa formula viene considerata da Gerolamo e da Atanasio non ortodossa e famigerata. Vedete, c'è uno scontro molto articolato all'interno della Chiesa, all'interno della Chiesa c'è una dialettica, no? Notevole. E Ebbene, Papa Liberio con questo espediente ottiene la grazia dall'imperatore e di grande attualità e quindi può tornare a Roma, dove viene accolto trionfalmente dal Senato e dal popolo, che mette in fuga Felice II, il quale sparisce dalla circolazione, considerato un usurpatore. Attenzione, il fatto curioso è che Felice II è l'unico antipapa che viene conteggiato anche, viene conteggiato due volte. Viene conteggiato anche nel catalogo ufficiale dei fatti legittimi. E tale fatto ha determinato l'irregolarità nella numerazione dei papi che si chiamano Felice. Il prossimo papa, che si chiamerà Felice, ha deciso di chiamarsi Felice III, invece di chiamarsi Felice II, perché avrebbe dovuto in qualche modo sostituire l'antipapa. Poi i papi felici si sono interrotti, per il suo tempo sono stati tutti quanti molto pensierosi. Ma alla morte di Liberio nel 366 viene eletto papa il suo più stretto collaboratore, Damaso, appunto. Sappiamo che Damaso è nato nel 305, è figlio di Laurentia e di Antonio, che era uno dei vescovi rurali dell'Agro Romano, allora i vescovi avevano famiglia, avevano moglie. Ma la fazione ariana dei seguaci dell'antipapa Felice II è forte a Roma, che organizza una controelezione e gli oppone il diacono Ursino. Guardate, le due parti che si contendono il papato, purtroppo, ahimè, si scontrano sanguinosamente nella Basilica Romana di Giulio, cosiddetta di Giulio, oggi si chiama Santa Maria in Trastevere. Un episodio drammatico, ci sono molti morti, è uno scontro armato tra due fazioni della Chiesa. E vedete che il concetto dell'amore, si parlava con Storia all'inizio, in questo momento messo in secondo piano per lo scopo. Guardate, attenzione, questo è l'antefatto, ce l'avete lì, quindi ve lo potete rileggere a comodo vostro e anche ricercare come meglio credete. Questo è l'antefatto. Attenzione, prima di proseguire però facciamo una pausa di riflessione, perché non è bene ricordare la chiesa di Santa Maria in Trastevere solo per questo drammatico episodio, perché sarebbe ingiusto, e quindi è doveroso aprire una piccola parentesi utile ad allargare il campo delle nostre conoscenze, no? Il quartiere di Trastevere, intanto, che nasce come zona povera della città, Trastevere, come dire, di Ladarno per i fiorentini, conserva due tra i monumenti più antichi e significativi di Roma. Guardate, al centro della piazza di Santa Maria in Trastevere si trova una famosa fontana, la fontana a vasca ottagonale, elaborata dall'architetto Carlo Fontana nel 1692. Uno con un cognome di questo tipo non poteva che farla bene, una fontana, la fontana di Fontana, che è stata restaurata poi in modo molto discutibile, c'è tutta una diatriba tra gli storici dell'arte nel 1873, questa fontana è posta davanti alla Basilica Paleocristiana di Santa Maria in Trastevere, che guardate è una delle chiese più importanti e ricche di opere d'arte di Roma. Qui, in questo luogo, nel 38 avanti Cristo c'era una fonte e lì avvenne un prodigio, cioè cominciò a fuoriuscire un getto di olio extravergine, stiamo raccogliendo le urine, e questo fatto nella successiva interpretazione cristiana venne subito accolto al volo, cioè venne interpretato come la prefigurazione dell'avvento di Gesù Cristo, cioè del luto del Signore, perché attenzione, il luto del Signore è Gesù Cristo, perché in Italia ci sono state delle confusioni sul luto del Signore, ma non rimettere a posto le cose. E Papa Callisto I, cioè Papa dal 215 al 222, sceglie questo posto come luogo di riunione. Dice, questo è un segno della comunità. Guardate, la Chiesa in questo momento, Papa Callisto, siamo nel terzo secolo, non possiede nessuna struttura, vedete? Quindi si riuniscono lì intorno in questa campagna, in questo prato, per celebrare il rito della cena del Signore. E nel IV secolo poi, Papa Giulio I, Papa dal 337 al 352, predecessore di Liberio, ricostruisce la prima chiesa in Roma dedicata alla Vergine Maria, che prende il nome di Basilica Romana di Giulio, per quello che si chiama. E questo edificio è stato nei secoli più volte ricostruito, diventando una delle chiese più ricche di splendide opere d'arte della città. Guardate, alla chiesa di Santa Maria in Trastevere sono dedicati numerosi siti, corredati da molte immagini, e quindi è facile andarla a visitare questa settimana. Tra queste spicca, guardate, quella della miniatura bizantina della Madonna detta Theotokos, cioè Madre di Dio. Theotokos, qui c'è un problema teologico che abbiamo studiato a suo tempo. È datata intorno al VII secolo, dove Maria appare nei panni di una regina bizantina. Guardate, questa è una delle prime raffigurazioni della Madonna, di Maria di Nazareth, che appare in queste feste. Quindi fate una visita a questa basilica, e ora torniamo sul nostro cammino specifico. Naturalmente, in questa lotta per il controllo del papato, dove vedete, il sacramento dell'amore passa molto spesso in secondo piano, entrano anche gli imperatori, prima Valente, che passeggia per gli Ariani e sostiene l'antipapa Ursino, e poi il suo successore Teodosio, che noi conosciamo, che invece si schiera con Damaso, cioè in favore dell'ortodossia nicena. Ed è a questo punto che nel 380, come abbiamo già studiato lo scorso anno, Teodosio emana l'editto di Tessalonica, il cui testo condanna l'arianesimo, il paganesimo, la scienza greca e la filosofia neoplatonica, qui muore in Pazia in queste strane, e il cristianesimo romano viene dichiarato religione di Stato. Ora, Papa Damaso, proprio in ragione di queste negative fibrillazioni e per mettere l'imprimatur papale sulla Sacra Scrittura, attenzione, ecco perché abbiamo raccontato tutta questa storia, che è di per sé molto interessante, ma l'abbiamo raccontata perché è all'interno di questa situazione che Papa Damaso dà a Gerolamo l'incarico di realizzare una nuova traduzione in latino dei libri della Bibbia, a cominciare dal Nuovo Testamento. E nasce così quella redazione della Bibbia che prende il nome di Vulgata Editio, sulla quale il Papa vuole mettere l'imprimato e si fida ciecamente di Gerolamo, della sua capacità di interpretazione e di traduzione. La Vulgata Editio, dove il termine Vulgata sta per popolare, no? Scritta in una lingua che tutti possano capire, un latino che è in evoluzione nel corso dei secoli, come tutte le lingue, una lingua corrente quindi del momento, e che rappresenta, guardate, questa traduzione è uno dei più importanti monumenti letterari della storia della cultura, infatti a scuola non se ne parla mai. E un'accreditata corrente di pensiero sostiene che il Medioevo ha inizio con questa opera di traduzione, che è in primo luogo un'operazione di salvaguardia del patrimonio culturale antico e tardo antico, greco, latino ed ebraico. E ora poi vedremo perché. No, non è un tema facile, è un tema complicato, ma perché noi no, non lo dobbiamo affrontare? E un patrimonio quindi che gli intellettuali dell'alto medioevo, dell'età alto medievale, hanno ricevuto in eredità e che poi utilizzeranno. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il catalogo delle opere che abbiamo ereditato da Gerolamo, intanto, è ricchissimo. Noi dobbiamo uscire un po' dal fatto che di Gerolamo c'è un sacco di iconografia, quindi lo vediamo in tante immagini, no? E noi dobbiamo chiederci anche: ma perché? Ma cosa ha fatto? Come mai è così importante questo personaggio? No? E se no, questa è una domanda che non ci chiediamo mai. Innanzitutto ha scritto le lettere, no? Eccole qua, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Le lettere di Gerolamo sono in circolazione, tutte le edizioni, un'opera che non si legge come un romanzo, ma è ricchissima di dati fondamentali per capire quella situazione, quel mondo, e anche un'autobiografia notevole, no? La Piazza Pizzo, Gerolamo è un personaggio veramente alternativo. E la Vulgata Editio, cioè la traduzione latina della Bibbia di cui stiamo per studiare le caratteristiche. Poi Gerolamo ha scritto il Chronicon in greco, la cronaca, che è un'opera storiografica di grande importanza, che noi in questi ultimi anni, nel corso dei nostri viaggi, no, abbiamo citato in continuazione, soprattutto quando abbiamo parlato dei classici, perché è una miniera di informazioni sulla cultura classica. Meno male che naturalmente c'è stato Gerolamo che ha scritto tutto quello che conosceva su questo tema e lo ha messo per iscritto. Il cronico, la cronaca, è nella sua struttura un compendio di storia universale, a cominciare da Abramo, no? E Gerolamo lo traduce dall'opera omonima del vescovo greco Eusebio di Cesarea, il primo storico della Chiesa, che era arrivato a raccontare gli avvenimenti più importanti fino al 325, fino al Concilio di Nicea. Gerolamo integra il racconto di Eusebio con le vicende storiche e politiche, desumendole dall'opera dello storico Svetonio, di cui è uno studioso, fino al 378, l'anno della morte dell'imperatore Valente. Ma guardate, l'importanza di quest'opera sta nel fatto che Gerolamo, di suo, aggiunge una serie lunghissima di notizie letterarie, un deposito di preziosissime informazioni che sono servite per completare la conoscenza della storia del pensiero umano dell'età antica e tardo antica. Questo vale anche per l'opera che Gerolamo, imitando Svetonio, intitola De Viris Illustribus, gli uomini illustri, formata da 135 brevi biografie di personaggi che non sono né condottieri, né re, né imperatori, ma sono buoni cristiani, scrive Gerolamo, che compongono opere letterarie, a partire da San Pietro, il quale è da considerarsi autore letterario solo secondo la tradizione, naturalmente, perché, ma c'è una lettera di Pietro, ma San Pietro, scritta però da altri. E poi Gerolamo, con la sua mentalità ecumenica, inserisce anche tre personaggi che non sono cristiani, ma lui li tratta come tali, cioè due intellettuali ebrei, lo storico Giuseppe Flavio e l'esegeta biblico Filone Alessandrino, due personaggi che conosciamo perché li abbiamo incontrati e ne abbiamo studiato le opere, ricordate, e anche lo storico romano Svetonio. E con questa scelta Gerolamo, vedete, vuole dimostrare che si è comunque cristiani quando si coltiva la cultura con l'intento di migliorare la società in cui si vive. Quando si agisce con l'intento di migliorare la società in cui si vive, non importa fare tanti atti di fede, cioè si è comunque cristiani, dice Gerolamo. E l'ultima biografia di quest'opera è l'autobiografia di Gerolamo. Questa sera, a fine itinerario, torneremo su quest'opera perché c'è un motivo di genere sul quale noi dobbiamo riflettere. Infine, tra le opere di Gerolamo dobbiamo ricordare ancora le biografie di tre monaci che si chiamano Paolo, Malco e Ilarione. Sono tre testi piacevoli per lo stile vivace e semplice, per il tono fiabesco che li contraddistingue. Guardate, è interessante notare come Gerolamo, tra le righe, coltivi una velata invidia per questi santuomini, come li chiama lui, che sono fiduciosi, caldi, tranquilli nella loro fede, semplice e rassicurante, mentre lui è perennemente scosso dall'inquietudine, no? Facendo una serie di allusioni alla maniera di Renne Mirocchi, sembra domandarsi se la caratteristica della fede sia la serenità, la tranquillità, la pacatezza o se invece le componenti necessarie per coltivare la fede siano piuttosto l'agitazione e il turbamento. Guardate, è una riflessione interessante, perché si continua a dibattere su questo tema. La fede dà tranquillità, dà pacatezza, oppure dà agitazione, dà turbamento. Anche durante il Concilio Ecumenico Vaticano II c'è stato un dibattito fortissimo su questi temi, proprio tirando in ballo Gerolamo. Da questo prezioso catalogo di opere, si capisce, da come sono strutturate, che Gerolamo è il primo intellettuale a coltivare l'intento di salvaguardare le forme grammaticali e sintattiche con cui sono scritte le opere dell'antica cultura classica. Ed è per questo motivo che vive nel primo grande scenario culturale che si incontra sul territorio dell'età alto medievale, al quale è stato dato il nome di paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici greci e latini. Questa caratteristica di Gerolamo, che studia, che legge, che scrive, che traduce, emerge in tutte le opere d'arte che lo ritraggono. Ma guardate, ripetiamo che esiste una vastissima iconografia su Gerolamo, e a lui non dispiace, sebbene dica sempre di non voler apparire, però poi ci tiene particolarmente. Guardate, utilizzando i siti della rete e i cataloghi d'arte reperibili in biblioteca, magari anche nella vostra biblioteca domestica, abbiamo le case piene di fascicoli, potete osservare l'opera intitolata San Gerolamo nel suo studio, dipinta dal Guercino, conservata al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo, quello è un Gerolamo russo, e poi di Domenico Ghirlandaio. Potete osservare ancora un San Gerolamo nel suo studio, dipinto nel 1480, che si trova nella chiesa di Ognissanti a Firenze, e in questo caso potete far visita direttamente a Gerolamo, perché abita lì. Guardate, in questa raffigurazione può sembrare che Gerolamo se la rida sotto i baffi. Beh, andate a vedere, è possibile, forse è possibile, perché ci sta accompagnando, che se la rida sotto i baffi. Ma un altro argomento su cui, utilizzando l'enciclopedia, la rete e la biblioteca, potete fare una piccola ricerca, riguarda, come abbiamo detto prima, la figura di Atanasio, che abbiamo citato poco fa, vescovo di Alessandria e padre della Chiesa, 295-373 morto. Atanasio, e non possiamo ignorarlo, attenzione, è considerato santo dalla Chiesa Cattolica, da quella ortodossa, da quella copta egiziana, che lo nomina, la Chiesa copta lo nomina come il primo papa di Alessandria. E anche le chiese luterane e anglicane lo ricordano nel loro calendario. Quindi è un personaggio ecumenico proprio al massimo grado. Tra le molte opere scritte da Atanasio ce n'è una veramente curiosa, che ora qui non ho portato, ma che è trovata in circolazione, e che si intitola Vita di Antonio. Antonio sarebbe Sant'Antonio. Sant'Antonio è il primo dei padri del deserto, e lo incontreremo strada facendo, perché è un personaggio importante, e lo si conosce, no, come l'unemico dello demonio, no? Come dice il testo di una famosa canzone popolare, che prende spunto dalla Sant'Antonio nel deserto. Si cucina di tagliolini, di morti, di sesso, di rubette, le fucine. Sant'Antonio non ce l'agna con le mani, se le mani, che viva là, la filastrocca, Sant'Antonio, quando lui è dico della tradizione popolare, no, andate a cercarla, no, è molto divertente. E gli spunti di questa canzone popolare vengono presi dall'opera di Atanasio, che racconta tutti questi avvenimenti, di questo scontro durissimo tra Atanasio, Antonio che sta nel deserto, e il diavolo che li fa gli spetti, e naturalmente Antonio riesce sempre a tirarglielo in tasca, come si dice a Atanasio. Ora, chiedete in biblioteca questo, chiedete qualche pagina. Atanasio, dopo la sua morte, avvenuta il 2 maggio del 373, viene sepolto ad Alessandria, ma guardate, è successo qualche cosa di strano, perché nel Medioevo la sua tomba Un bel giorno è comparso a Venezia nell'antica chiesa di San Zaccaria. E a un certo punto hanno scavato da una parte e è venuto fuori, dice, qui c'è sepolto Atanasio. Ma come? Guardate, quando nel maggio del 1973 il patriarca di Alessandria, cioè il Papa Copto, no? Quindi il successore di Atanasio, Cenouda III, e non so se ricordate questo avvenimento, perché è stato un avvenimento significativo, ne ha parlato anche il telegiornale, incontra Papa Paolo VI, guardate, erano 1500 anni che cattolici e copti non si incontravano, e il Papa di Roma, Giovanni Battista Montini, no? Paolo VI, gli propone, gli offre, in nome dell'ecumenismo, la traslazione della salma di Atanasio presso la cattedrale copta di San Marco ad Alessandria d'Egitto, dove tuttora riposa appunto Paolo VI. Gli ha detto, sai, ce lo siamo ritrovato qui, ma Atanasio è vostro, e quindi è giusto che ve lo portiate a casa, e se no l'ha detto molto volentieri, e quindi è avvenuta questa traslazione. Ora, con l'ausilio della rete potete avvicinarvi alla cattedrale di San Marco di Alessandria d'Egitto collegandovi al sito, attenzione, del Patriarcato d'Alessandria, perché senza tener conto di questo dato specifico vi potreste trovare a far visita, è comunque un'interessante visita in più, al Duomo della città di Alessandria in Piemonte, che è una cattedrale dedicata anch'essa a San Marco, e quindi questo va. Divertitevi a fare ricerca, vedete, su temi e luoghi che sono solo apparentemente lontano da noi. Cioè, questa storia è solo apparentemente lontana, in realtà ci appartiene, viviamo in mezzo a tutta questa storia. E che si parla da. E adesso ci dobbiamo occupare della più importante opera di Gerolamo, la Vulgata Egizio, la traduzione in latino dei libri della Bibbia, a cominciare da quelli della letteratura dei Vangeli scritti in greco. Gerolamo però vorrebbe che, prima di occuparci di questo tema, ci rammentassimo del fatto che 15 giorni fa abbiamo iniziato a leggere un romanzo il cui titolo, Il calore del sangue, ricordate? E si rifà ad un argomento che anche a Gerolamo tratta spesso, e Gerolamo è rimasto fortemente colpito da questo fatto. E si è anche un po' invadito dall'autrice, devo dire. Nessuna persona può sentirsi mai al riparo della passione amorosa, quando questa è infiammata dal calore del sangue. E Irene Niroschi, ecco qui, ha scritto, lo conosciamo, l'abbiamo reintrodotta la scorsa settimana, abbiamo celebrato i 70 anni della morte, ha scritto il romanzo intitolato Il calore del sangue tra il 1937 e il 1938, e ambienta il suo racconto nel paese di Issy-les-Bêtes, nel Morvan, dove si è rifugiata con la famiglia, dove viene arrestata nel luglio del 1942 e trasferita ad Auschwitz, dove muore di tifo circa un mese dopo. In questo breve romanzo l'autrice punta il suo sguardo tagliente, questo piace molto a Gerolamo, sull'ambiente della provincia francese, la Francia profonda del mondo agricolo, ma c'è una Francia profonda del mondo agricolo dappertutto, ci dice Gerolamo, dove tutto sembra scorrere lentamente, alla luce di una quiete rassicurante agiatezza campagnola invece sottosopra. Siamo in Borgogna, nell'autunno del 1930, dove il tempo è scandito dal susseguirsi delle stagioni. Abbiamo letto due settimane fa l'incipit di questo romanzo, che ci porta dentro la stagione autunnale con i suoi difetti, che paradossalmente diventano dei pregi da gustare, e questa ciclica lentezza stagionale è, o perlomeno sembra, consolante. Cioè, mentre la giovane Colette, figlia di due ricchi proprietari terrieri, François ed Hélène Rare, che abbiamo conosciuto la scorsa settimana, sta per sposarsi, sapete, dobbiamo andare al matrimonio di Colette, abbiamo detto la scorsa settimana, con un bravo ragazzo, Jean Dorin, appartenente ad una famiglia simile alla sua, si conoscono da bambini, quindi tutto avviene di cose, quindi per loro si prospetta un felice avvenire, apparentemente uguale a quello degli assiepatissimi genitori di Colette, ma la realtà, quella sentimentale, quella passionale, la realtà che Gerolamo soprattutto nel deserto sente emergere, come abbiamo detto la scorsa settimana, in lui a causa del calore del sangue, così lo chiama, è molto più complessa la realtà di quello che sembra in apparenza. E tutto ciò lo si capisce attraverso la voce del personaggio che fa da narratore, il cugino Silvestre, che è l'alter ego della scrittrice, il quale ascolta e guarda distrattamente, apparentemente, ciò che succede intorno a lui, ma poi racconta puntigliosamente e commenta per se stesso e per noi, lettrici e lettori, i fatti, intessendo una sottile rete fatta di preoccupanti e un po' inquietanti allusioni, in cui si capisce che anche lui è composto in tutta una serie di questioni che sono avvenute, di cui non si parla, che via via diventano però inaspettate rivelazioni. E noi le vedremo via via in queste settimane, e poi a un certo punto ci fermeremo, perché ne andrete avanti voi a cercare i finali di questa quest'opera, che è molto frammentaria, perché Irene Mirocchi l'ha buttata appena giù, poi dopo avrebbe dovuto rimetterla in ordine. Gerolamo ci ricorda che siamo stati invitati quindi anche noi al matrimonio di Colette e di Jean, e allora andiamo a leggere e a farci raccontare dal narratore, cugino Silvestre, come avviene la festa di nozze e quali altri personaggi entrano in scena. E chissà perché Silvestre è curioso di vedere una ragazza, che è lì, una signora, anche perché è una ragazza, ma è anche già sposata, e lui è molto curioso di vedere questa persona, perché è un po' che non è l'età. Colette si è sposata il 30 novembre a mezzogiorno. La famiglia si è riunita per un grande pranzo seguito da un ballo. Sono tornato a casa al mattino, passando per il bosco di Mali, i cui sentieri in autunno sono ricoperti da un tappeto di foglie tanto spesso e da una così alta coltre di fango che si avanza a fatica come in una palude. Mi ero trattenuto a casa dei miei cugini fino a tardi. Aspettavo l'arrivo di una persona che volevo veder ballare. Moulin Neuf è attiguo a Coudray, dove un tempo abitava Cécile, la sorellastra di Hélène. Lei è morta, ma ha lasciato Coudray in eredità alla sua pupilla, una bambina che aveva preso con sé e che ora è una donna sposata. Si chiama Brigitte Desclos. Supponevo che tra Coudray e Moulin Neuf corressero rapporti di buon vicinato e che l'avrei vista al matrimonio. Infatti, fece la sua comparsa. È una ragazza alta, di grande bellezza, con l'aria frontata, piena di forza e salute. Gli occhi sono verdi, i capelli nerissimi. A 24 anni, indossava un abito corto e nero. Fra tutte le donne presenti era la sola a non essersi messa in gingheri per le nozze. Ebbi persino l'impressione che si fosse vestita in modo così semplice di proposito per mostrare il disprezzo che nutre nei confronti di questi provinciali dissidenti che non l'hanno mai accettata. Tutti sanno che è solo una figlia adottiva, niente di più in fin dei conti delle trovatelle che lavorano nelle nostre fattorie. Fra l'altro ha sposato un mezzo contadino, un vecchio, avaro e scaltro, che possiede i terreni migliori della regione, ma parla solo il dialetto e conduce lui stesso le vacche al pascolo. A quanto pare per lei non è un problema sciallacquare i soldi del marito. Il vestito veniva da Parigi e alle dita portava diversi anelli con grossi diamanti. Conosco bene il vecchio, è stato lui a comprare pezzo per pezzo tutta la mia modesta eredità. A volte la domenica lo incontro lungo i sentieri, si è messo le scarpe buone e il berretto, si è fatto la barba e viene a rimirare da vicino i prati che gli ho ceduto, dove ora pascolano le sue bestie. Io gli passo accanto, passeggio col cane, vado a caccia, rincaso quando fa notte e lui è ancora lì, non si è spostato di un millimetro, ha contemplato i suoi beni ed è felice. La giovane moglie non viene mai dalle mie parti e avevo voglia di vederla. Avevo chiesto di lei a Jean Dorin. La conoscete? Ha domandato. Siamo vicini di casa e il marito è un mio cliente. l'inviterò al mio matrimonio, ci toccherà frequentarli, ma non mi piacerebbe che lei facesse amicizia con Colette. Non mi va giù l'atteggiamento disinvolto che ha con gli uomini. Quando Brigitte fece il suo ingresso, Hélène era in piedi non lontano da me. Era commossa e stremata. Il pranzo era finito. Avevano servito 100 coperti su una pista da ballo fatta portare da Moulin e collocata all'esterno sotto un tendone. La temperatura era gradevole, il tempo sereno e umido. Di tanto in tanto un lembo della tenda si sollevava e lasciava scorgere il grande giardino degli erani, gli alberi spogli, la vasca colma di foglie morte. Alle 5 i tavoli furono rimossi e si iniziò a ballare. Arrivavano ancora degli invitati, i più giovani, desiderosi di partecipare alle danze. Dalle nostre parti le occasioni di divertimento sono rare. Brigitte Desclos era tra questi, ma sembrava che non conoscesse bene nessuno ed era venuta da sola. Hélène le strinse la mano come agli altri, per un istante soltanto le si contrassero le labbra e il suo volto assunse quell'espressione sorridente e piena di coraggio che le donne usano per celare i loro pensieri più segreti. Poi i vecchi lasciarono ai giovani la sala da ballo improvvisata e si ritirarono in casa. Ci disponemmo in cerchio attorno ai caminetti, nel chiuso delle stanze l'aria era soffocante. Gli uomini parlarono del raccolto, delle fattorie date a Alessandria, del prezzo del bestiame. Un gruppo di persone, in età matura, emana un senso di imperturbabilità. I loro organismi danno l'impressione di aver digerito tutte le portate pesanti, amare o piccanti della vita, eliminato tutti i veleni, e per 10 o 15 anni essi si trovano in uno stato di equilibrio perfetto, di invidiabile salute morale. Sono soddisfatti di sé. Il faticoso e vano lavorio con cui la giovinezza tenta di adattare il mondo e i propri desideri l'hanno già compiuto. Hanno fallito e ora si riposano. Dopo qualche anno tornerà ad invadergli una sorda inquietudine e stavolta sarà quella della morte e saltererà i loro gusti in modo imprevedibile, li renderà indifferenti, stravaganti o bisbettici, impenetrabili per le loro famiglie estranee e ai loro figli. Ma tra i 40 e i 60 anni queste persone godono di un'effimera pace. Così mi sentivo dopo il buon pranzo, il vino eccellenti, ripensando al passato e al crudele nemico che mi aveva spinto a fuggire la regione. Avevo tentato di fare il funzionario in Congo, il commerciante a Tahiti, il cacciatore di pelli in Canada. Niente mi dava soddisfazione. Credevo di andare in cerca di fortuna, ma in realtà a sospingermi era il mio giovane sangue caldo. E ora che il suo ardore si è spento, non capisco più me stesso. Mi pare di aver percorso inutilmente molta strada per poi tornarne nel punto di partenza. La sola cosa di cui sia soddisfatto è di non essermi sposato. Ma non avrei mai dovuto girare il mondo. Sarei dovuto rimanere qui a coltivare le mie terre. Oggi sarei più ricco di quanto non sia. Sarei lo zio che lascia una bella eredità. Mi sentirei a mio agio in società invece di fluttuare come una brezza tra gli alberi in mezzo a questi esseri calmi e massicci. Andai a guardare i giovani che ballavano. Nel buio si stagliava l'enorme tendone trasparente da cui fuoriuscivano le note squillanti dell'orchestra. All'interno era stata allestita un'illuminazione di fortuna, alcune file di lampadine elettriche la cui vivida luce proiettava sulla tela le ombre dei ballerini. Tutto questo mi ricordava i balli per il 14 luglio e le sagre, ma da noi era così. Il vento soffiava tra gli alberi autunnali e il tendone a tratti pareva oscillare, un po' come una nave. Visto dall'esterno, dal buio, un simile spettacolo dava un senso di estraneità e tristezza. Non so perché, forse per il contrasto tra la natura immobile e la gioventù in movimento. Poveri ragazzi, se la godevano il più possibile, soprattutto le ragazze, dalle nostre parti sono educate in modo estremamente rigido e casto. Fino a 18 anni il collegio, a Moulin o a Nevers, poi, sotto lo sguardo vigile delle madri, imparano a occuparsi della casa e a dirigerla, e questo finché non si sposano. Così corpo e anima traboccano di forza, salute e desideri. Entrai sotto il tendone, guardai i ballerini, udì le loro risa e gli chiesi quale piacere potessero mai trarre dal dimenarsi a tempo di musica. Da un po' di tempo, di fronte alle creature giovani, provo una sorta di stupore. Quasi stessi contemplando una specie animale strana alla mia. come un vecchio cane che guardi ballare i tuoi. Ho chiesto a Eleni e François se provano qualcosa di simile, hanno riso e mi hanno risposto che sono un vecchio egoista e che loro, grazie a Dio, sono ancora vicini ai loro ragazzi. Figuriamoci, credo si facciano molte illusioni. Se mi comparisse davanti la loro giovinezza, inorridirebbero, o meglio, non saprebbero riconoscerla, le passerebbero accanto e direbbero: questo amore, questi sogni, questo ardore ci sono estranei. È la loro stessa giovinezza. Quindi, che potranno mai capire quella fine? Mentre l'orchestra riprendeva fiato, udì il rumore dell'auto che portava i novelli sposi a Moulin-Neuf. Cercai con lo sguardo Brigitte Desclos tra le coppie. Stava ballando con un giovane alto e bruno. Pensai al marito, che è imprudente. Eppure, forse, a modo suo, è saggio. Calda il vecchio corpo sotto una trapunta rossa e la vecchia anima con i titoli di proprietà, mentre la moglie si gode la giornata. A Gerolamo, è brava la Lirocchia, Gerolamo ha ragione, a Gerolamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, piace il ritmo narrativo di Irene, il suo modo di tradurre le sensazioni, i sentimenti, le allusioni e le ambiguità di cui ciascun personaggio è depositario, no? Ambiguità che gradualmente verranno svelate nel corso del racconto. Anche il modo di tradurre di Gerolamo, sebbene in un altro contesto, è molto originale e ha lasciato un'impronta nella storia del pensiero umano. Non è facile da capire, ma cercheremo di capire. Gerolamo, come sappiamo, riceve da Papa Damaso l'incarico di riordinare e rivedere la versione latina della Bibbia. Guardate, c'era già da quasi 3 secoli una versione latina della Bibbia, ma lui decide di ritradurre i testi del Nuovo e dell'Antico Testamento. In realtà Gerolamo aveva già iniziato a fare questa operazione quando seguiva come consulente spirituale, l'abbiamo già detto la scorsa settimana, ricordate, un folto gruppo di matrone, cioè di signore dell'alta società romana, che erano particolarmente affascinate da questo personaggio, da Gerolamo, il quale tornava dal deserto con uno stile di vita molto singolare, quello suo stesso stile del deserto, e queste signore si riunivano a casa di una certa Marcella per studiare le sacre scritture. Anche che cosa faceva a casa di Marcella? Grandi chiacchiere c'erano in città, no? Su queste signore dell'aristocrazia che si riunivano intorno a quell'unico uomo solo lì, chissà, pensavano chissà cosa facevano. E invece Gerolamo traduceva l'Antico Testamento e la letteratura del Vangelo e poi la commentavano e discutevano su questi temi. Guardate sul punto 3 del repertorio. La fama di Gerolamo è legata indissolubilmente alla Vulgata e Vizio. Riconosciuta, guardate, dal Concilio di Trento nel 1546 come l'unica valida versione dei testi sacri. E guardate, questa disciplina è durata fino al 1965, fino al Concilio Ecumenico Vaticano II, quando c'è stata la traduzione in lingua corrente di tutti i libri della Bibbia. 10 anni di lavoro, dal 65 al 75. Durante il suo soggiorno, in cui è stata utilizzata naturalmente anche l'opera di Gerolamo, durante il suo soggiorno a Roma, su incarico di Papa Damaso, Gerolamo nel 382 intraprende la revisione della versione latina, che allora era in uso, del testo dei Vangeli. Questa versione è stata chiamata Itala, Itala, il femminile del treno che gira per l'Italia in questo momento. Itala, ed è una traduzione realizzata da vari autori nell'arco di quasi 3 secoli, cioè dal tempo di Clemente Romano, che conoscete bene, no? E della scuola ellenistica clementina. Ma Gerolamo non si limita a rivedere il testo dell'Itala, che ormai è un testo antiquato, ma produce una nuova versione latina della letteratura dei Vangeli, ritraducendo gli originali testi greci. quando dopo la morte di Papa Damaso nel 384 si trasferisce a Betlemme, no, insieme a Paola e ad Eustochio, la figlia di Paola, sapete, abbiamo già parlato, no, di questo trasferimento di Gerolamo con queste persone. Gerolamo si dedica a tradurre in latino i libri dell'Antico Testamento. Prima lavora sui testi della versione greca dei 70, e noi abbiamo studiato a suo tempo questa grande operazione culturale, no? La traduzione in greco dei testi della Bibbia avvenuta ad Alessandria dal III al I secolo a.C., ricordate, il più grande avvenimento culturale dell'età ellenistica. E in seguito però non è soddisfatto della traduzione dal testo greco, cioè Gerolamo non è convinto di dover fare una traduzione di una traduzione, perché i testi dell'Antico Testamento erano praticamente quasi tutti in ebraico nella traduzione originale, e allora passa direttamente a tradurre dal testo originale ebraico ed aramaico, due lingue che Gerolamo conosce bene, avendole studiate meticolosamente durante la sua permanenza da asceta nel deserto di Calcide. Gerolamo va a fare l'asceta nel deserto di Calcide per studiare queste lingue. Naturalmente incontra altri con i quali può fare conversazione, e vedete, Gerolamo non è un mistico asceta che va a fare lo studioso nel deserto, ma è uno studioso che va a fare il mistico asceta. Gerolamo realizza un'ingegnosa versione biblica in un linguaggio semplice e chiaro, adatto ad essere compreso da tutte le persone, soprattutto da quelle meno acculturate, utilizzando il latino popolare parlato dalla gente comune, ma attenzione, applicando una forma colta. Ecco qual è la grande operazione che fa Gerolamo. C'è una sintassi classica, seguendo lo stile di Cicerone, seguendo lo stile della rotunditas ciceroniana, che lui conosce benissimo, e che costituisce il suo modello ideale nella composizione della struttura del testo latino. Ecco, Gerolamo si propone questo metodo di lavoro. Usiamo la lingua che si parla oggi, la lingua corrente di oggi, del IV secolo, dice, che è molto diversa da quella classica. Però usiamo le forme della cultura classica per costruire il testo, perché quelle sono forme eccezionali che non possono essere perdute, vanno salvaguardate. Ecco l'idea della salvaguardia. Gerolamo quindi non si limita alle traduzioni dei libri, ma commenta anche un certo numero di testi, cioè spiega come ha fatto a tradurre quello dei Salmi, quello dei 12 profeti minori, dei 4 maggiori, quello dell'Ecclesiaste, quelli di 4 lettere di Paolo di Tarso, quello del Vangelo secondo Matteo e dell'Apocalisse di Giovanni, facendo molte considerazioni metodologiche di natura filologica, per quello che conosciamo queste cose, perché Gerolamo ci dice come ha agito nel tradurre. Guardate, tutti e tutti noi abbiamo fatto l'esperienza del tradurre. In quale occasione vi siete dovuti cimentare in una traduzione? A volte succede, no? Ci troviamo di fronte a una persona che parla un'altra lingua e dobbiamo arrangiarci a farci capire, e scrivete 4 righe in proposito. Quale di queste parole, spiegazione, interpretazione, trasferimento, o quale altra parola mettereste per prima accanto al termine traduzione? Scrivete. Sapete che tutte le volte che si sceglie su un catalogo di parole si fa un esercizio di investimento di intelligenza. Il termine traduzione, in funzione della didattica della lettura della scrittura, guardate, si fa pensare a due libri, a due romanzi che, volendo, dopo averli sfogliati, possono essere letti, ma si possono anche chiedere in biblioteca, semplicemente per vedere se ci sono, per sfogliarli. Sapete, le biblioteche vanno incentivate, il compito delle cittadine e dei cittadini quello di far sì che queste istituzioni lavorino. È allarmante quello che si sente dire, che le biblioteche sono istituzioni in via di estinzione. Non voglio credere a questo, non vogliamo credere a questo. Guardate, il primo romanzo che potete sfogliare è un romanzo che potete conoscere, che si intitola La traduzione, ed è stato scritto, è un caso particolare, no? Da uno scrittore particolare, in un certo senso somiglia un po' a Gerolamo, lo scrittore livornese Silvano Ceccherini, morto nel 74, è un personaggio da conoscere, molto particolare. Si è alfabetizzato in galera, perché ha commesso dei reati, e poi ha utilizzato la scrittura come forma di riscatto personale. E in questo caso, guardate, il termine traduzione si riferisce, ed è uno dei significati della parola, si riferisce al trasferimento di un carcerato, un'esperienza che assume anche e soprattutto una valenza di carattere intellettuale, perché costringe a spiegare, a interpretare, cioè a tradurre la propria vita in parole. E questa persona durante la traduzione da un carcere all'altro riflette, ecco, sulla sua vita, quindi la traduzione diventa anche un modo di tradurre, ecco, la propria vita. Il secondo romanzo si intitola La traduttrice ed è stato scritto da uno scrittore libanese, Rabi Ameladin, il quale si porta in Libano, a Beirut, dove si combatte una guerra sanguinosa, guerra che tutte e tutti noi ce lo ricordiamo, quel conflitto che c'è stato, speriamo che non si ripeta da quelle parti lì, da altre parti si sta sempre ripetendo. Si porta quindi in un vecchio appartamento nel quale vive una donna di 72 anni, di professione libraia, appassionata di libri, che ci parla della sua vita dedicata a leggere i capolavori della letteratura mondiale, che lei traduce in silenzio, senza dirlo a nessuno, in arabo. E noi con l'arabo del Corano avremo a che fare, strada facendo, in questo viaggio, tra un po' di settimane, e li traduce non per pubblicarli naturalmente, ma per puro amore, perché noi, afferma, noi diventiamo ciò che leggiamo. La letteratura si traduce in vita più di quanto la vita si traduca in letteratura. C'è questa idea che è molto semplice. Quindi richiedete in biblioteca questi due romanzi e sfogliateli, eventualmente leggete qualche pagina, e magari sarà utile che siano anche in biblioteca, che ci arrivino. Gerolamo, come studioso di filologia, è attento soprattutto al significato letterale delle parole, attenzione, alla etimologia, e il suo modo di studiare e di sperimentare in proposito è tutto improntato ai canoni dell'antichità classica, e nelle sue opere di commento ai testi biblici mette spesso in evidenza l'importanza esistenziale che ha la parola, cioè il logos, che Gerolamo traduce con il termine latino verbum, e a Gerolamo dobbiamo questo termine, no? Il verbo, e lo utilizza, lo fa utilizzando la visione che ha di questo oggetto creativo, cioè la parola crea e interpreta la realtà. Questo è il concetto che hanno della parola le scuole ellenistiche, epicuree, stoiche, scettiche, eclettiche. E Gerolamo è uno studioso che è assolutamente ancorato a questa mentalità. Prima sono ciceroniano, no? Dice, poi sono cristiano. E che, elaborando il pensiero di Platone e di Aristotele, queste scuole hanno dato forma al concetto del logos, cioè la parola creatrice e salvifica. E Gerolamo riprende questo concetto e traduce con questa idea in mente. Leggiamo un celebre brano significativo tratto dal commentario al libro dei Salmi, in cui Gerolamo riflette in modo problematico, come farebbe Seneca, il filosofo stoico che lo scorso anno ci ha accompagnato per un lungo tratto del nostro viaggio, filosofo delle lettere a Lucilio, ricordate? E sul tema dei rapporti, scrive Gerolamo, che intercorrono tra la parola umana, la parola divina, la fiducia e la fede. Il tema del rapporto tra la parola e la fede sarà uno degli argomenti preeminenti di dibattito quando fra qualche secolo, strada facendo, vedremo svilupparsi il movimento della scolastica, per noi a tarda primavera, e l'opera filosofica di Gerolamo ispirerà questo movimento filosofico. Leggiamo questo famoso frammento che verrà spesso utilizzato nei secoli a venire, fino al Concilio Ecumenico Vaticano II, persino lo cita qualcuno lì, per richiamare la laicità della fede. La fede esclude la religione, pensa Gerolamo, perché la religione finisce per incatenare. La fede, per incatenare nell'elemento l'essenza, no? Della fede. E lo fa con la religione, diventa una serie di pastoie burocratico-dottrinali che svuotano spesso di significato le parole salvifiche della letteratura dei Vangeli. Quindi Gerolamo pensa che bisogna liberarsi dall'involucro della religione e vivere invece profondamente la fede. E questo contrasto tra la fede e la religione è un elemento fondamentale in tutta la storia della cultura, ma leggiamo questo frammento dal commentario al Libro dei Salmi di Gerolamo. Ignorare l'importanza che ha il senso etimologico della parola è ignorare che Cristo è la parola. Perciò è doveroso che ogni cristiano viva in contatto e in dialogo personale con le parole della Sacra Scrittura. Questo poi è scritto molto antico. Il dialogo con il significato di ogni parola della Sacra Scrittura ha due dimensioni. Da una parte deve essere un dialogo realmente personale, perché Dio parla con ogni persona tramite la Sacra Scrittura e ha un messaggio per ciascuna persona. Dobbiamo leggere la parola non come un oggetto del passato, ma come un bene presente che si rivolge a noi ora. Ma per non cadere nell'individualismo dobbiamo tenere presente che la parola ci è data proprio per costruire comunione, per riunirci in modo solidale agli altri, perché la parola costruisce comunità, costruisce la Chiesa. Non dobbiamo mai dimenticare che la parola trascende i tempi. Le opinioni umane vengono e vanno. Quanto è oggi nuovissimo, domani sarà vecchissimo. La parola invece è l'oggetto della fede e bisogna avere fiducia in questo strumento, perché porta in sé l'eternità, ciò che vale per sempre. Si può vivere senza parola? Nessuno può veramente vivere senza parola, perché è una qualità del nostro essere, è una dimensione costitutiva senza la quale sarebbe difficile capire chi siamo. Non c'è vita vera senza parola. Se io non parlassi mai con nessuno finirei per impazzire, e molto rapidamente. Quello che diciamo per la parola vale anche per la fede. Si può vivere senza fede? Senza dubbio si può vivere senza fede religiosa, ma senza fede in assoluto nessuno può vivere senza fede. Si tratta di una componente esistenziale del nostro essere, senza la quale sarebbe difficile comprenderci. Non c'è vita senza fede. Se io non avessi fiducia in qualcuno e in qualcosa, finirei per impazzire in breve tempo. Noi abbiamo fiducia nella parola umana perché ci offre la possibilità di avere fede in Cristo, che è la parola, verbo, spirito. Ecco, il silogismo che è questo. Ecco, quindi non possiamo vivere senza fede religiosa, vedete, dice Gerolamo, ma senza avere una fede in qualcosa, e non possiamo vivere. E quello è già un elemento fondamentale, però, per dare senso alla nostra vita. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia si domandano, noi con loro, perché la traduzione in latino della Bibbia realizzata da Gerolamo è da considerarsi il primo importante esercizio di sapienza poetica e filosofica dell'età alto-medievale. Perché si può affermare che con quest'opera ha inizio il Medioevo? E guardate sul punto 4 del repertorio. Ora, la traduzione in latino della Bibbia realizzata da Gerolamo è da considerarsi il primo importante esercizio di sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale. E per quanto riguarda la sapienza poetica, Questo dipende dal metodo con cui il traduttore struttura il testo della Vulgata. Il metodo di Gerolamo si basa sul recupero e sulla salvaguardia del patrimonio grammaticale e sintattico della lingua latina classica. Cioè Gerolamo, amante dei classici, di Cicerone in particolare, conserva e rivitalizza lo stile classico e lo fa diventare una forma che possa funzionare da contenitore per raccogliere il lessico della lingua corrente, cioè della lingua latina alto medievale, che era ormai molto diversa da quella tardo antica, perché nel IV secolo nessuno più parla il latino che si parlava nel primo secolo avanti Cristo, al tempo di Cicerone. Il latino dei classici nel IV secolo lo capiscono ormai solo gli intellettuali, la gente comune non lo capisce più, no, come noi, come non lo capiamo più noi oggi il latino direttamente, senza metterci lì e tradurre. E Gerolamo compie, componendo il testo della sua traduzione, un'opera di integrazione quindi tra la forma sintattica antica, che lui vuole salvaguardare per la sua bellezza e per il suo equilibrio, e il lessico della lingua popolare contemporanea, il latino alto medievale, comprensibile da qualsiasi persona. Quindi vedete, Gerolamo quindi dà alla lingua la lingua popolare che tutti parlavano in quel momento una forma, uno stile, una bellezza particolare. Ora, per noi che non conosciamo bene, che non conosciamo il latino, è difficile capire, bisognerebbe fare degli esempi, però è interessante che si sappia questo, che si capisca perché Gerolamo è un grande studioso, perché viene ritratto così tanto, e qual è l'operazione che ha fatto. Guardate che anche oggi noi dovremmo parlare meglio dal punto di vista formale, ce lo dicono tutti, si parla malissimo. Si usano malissimo le parole, sono entrate sul terreno della comunicazione, ma non solo, sul terreno di quella nobilissima azione fondamentale che è la politica. In questi ultimi vent'anni sono entrate delle parole che non c'entrano nulla, che arrivano da altri contenitori, che non hanno nulla a che fare con quella che è l'arte del governo della politica. No, quindi noi dovremmo oggi seguire più che mai con l'alfabetizzazione culturale l'esempio di Gerolamo, cioè far intervenire di più la grammatica, la sintassi, il lessico, la filologia dentro il nostro parlare quotidiano, perché più si parla male più si pensa male, e quando non si pensa si naufraga. Gerolamo con il suo stile, cioè con il latino della Vulgata, classico nella forma e alto medievale del lessico, prepara quello che sarà lo strumento linguistico, cioè il tardo latino medievale del movimento filosofico della scolastica, la quale dovrà svilupperà, lo vedremo, dei concetti molto importanti, e lo farà con una lingua appropriata. La lingua fa parte di quella riflessione filosofica, parte fondamentale di quella riflessione filosofica. E Gerolamo è uno dei precursori di questa operazione, e della scolastica ce ne occuperemo poi tra la faccenda, e poi nel viaggio del prossimo anno vedremo la scolastica in grande stile. Ma poi, per quanto riguarda la sapienza filosofica, attenzione, Gerolamo affronta la traduzione dei testi biblici dell'Antico Testamento con una mentalità, e lui lo scrive, cristologica. Cioè, Gerolamo divide volutamente i due termini con un trattino, in modo che risaltino due sostantivi, Christos e Logos, e vuole dimostrare, essendo personalmente convinto di questo fatto, cioè del fatto che Dio ha ispirato la scrittura dell'Antico Testamento in funzione dell'avvento di Gesù Cristo. Su questo Gerolamo è convinto e vuole ribadire che Gesù è il Messia, è il Redentore. Perché? Perché? Perché è il Logos, cioè perché è la parola di Dio che si è fatta carne per salvare l'umanità. E quindi vuole farlo risaltare questo concetto, Christos Logos. Gerolamo non coltiva questa idea per una pregiudiziale di tipo ideologico, dottrinale, ma piuttosto come un'opportunità per assaporare il gusto della ricerca filologica per una ragione di carattere intellettuale. E questa idea, no? Cioè, il fatto che Dio ha voluto che si scrivesse l'Antico Testamento per programmare l'avvento di Gesù Cristo, ci deve essere questa idea nelle parole dell'Antico Testamento, dice Gerolamo. Bisogna andarla a cercare nella filologia delle parole, perché se no, Gesù Cristo è il Logos, è la parola di Dio, come dice l'incipit del Vangelo secondo Giovanni, enalogos in principio è la parola, è il verbo, ecco, allora vuol dire che i semi ci sono lì e vanno trovati nelle parole. Lui da una parte lo dice perché ci crede e perché vuole essere cristiano, dall'altra parte lo dice perché è un bel gioco intellettuale, che è il senso che dà la sua vita. Il senso della vita di Gerolamo è nel operare per fare ricerca filologica, e questo che dà il gusto maggiore è quello di trovare nelle parole questo seme, questa idea della divinità. Questo lo esalta particolarmente. Gerolamo scrive: in verbis verbum, nelle parole umane formulate dalla penna degli scrivani, c'è l'impronta della parola divina. E allora la cosa più divertente da fare è quella di andare a cercare l'impronta della parola divina nelle parole. È una cosa molto affascinante, no? È molto affascinante. E quindi ritiene che nella etimologia delle parole, dei testi biblici, soprattutto di quelle che evocano il Messia, sia radicata l'essenza del Logos. A lui interessa, anche da filosofo greco, andare a cercare l'essenza del Logos, per utilizzarla, e di conseguenza, pensa Gerolamo, l'etimologia delle parole bibliche in lingua ebraica deve essere accuratamente studiata perché il traduttore possa trovare il termine latino corrispettivo che abbia la forza di contenere l'essenza del Logos. Ecco, cioè, il lavoro che deve fare il traduttore è quello di andare a analizzare la parola ebraica per trovare nella parola ebraica quell'essenza che dà la possibilità di trovare la parola corrispondente latina che possa contenere la stessa essenza. E questo è un gioco bellissimo nel fare il quale Gerolamo si esalta, no? Si esalta. Ora, il Gerolamo pensa che quindi, praticando una vita ascetica, lo scrivano traduttore possa ottenere da Dio l'illuminazione necessaria per rilevare correttamente il potenziale di verità, così lo chiama, contenuto nella parola ebraica, in modo da poter trovare il termine corrispettivo latino che possa contenere lo stesso potenziale di verità. Il tradurre per Gerolamo, quindi, vedete, non è semplicemente far passare un testo da una lingua all'altra, quello è un giochetto, ma è un paziente esercizio intellettuale di indagine etimologica, perché il compito del traduttore è quello di salvaguardare non solo il significato, ma l'essenza del significato, il potenziale divino, lo chiama, di una parola. E Gerolamo pensa che questo esercizio si possa realizzare pienamente solo praticando uno stile di vita ascetico, cioè non distraendosi molto, ma concentrandosi molto su quell'esercizio lì. Ci troviamo con Gerolamo di fronte al vasto paesaggio intellettuale, vedete, della salvaguardia delle opere dei classici greci e latini, che rischiano di perdersi. E i testi di molte opere purtroppo li abbiamo perduti, ma molte li abbiamo, ci sono stati conservati. Li abbiamo perduti a causa della confusione e del disordine causato dall'implosione dell'impero romano d'Occidente, un fenomeno che stiamo osservando, e con la vulgata edizio di Gerolamo il patrimonio delle opere classiche si arricchisce, perché la traduzione dell'Antico Testamento e della letteratura dei Vangeli di Gerolamo è un grande capolavoro. è una grande opera classica nell'insieme, una delle più grandi opere classiche che siano state costruite. E abbiamo usato molte volte il termine salvaguardare. Ebbene, quale di queste parole, di queste azioni, difendere, proteggere, tutelare, riparare, preservare, custodire, vigilare, mantenere, mettereste per prima accanto al termine salvaguardare? Oggi sono molti i campi in cui bisogna fare salvaguardia, quindi scrivetela, scegliete su un catalogo di parole quella che più si richiama alla nostra esperienza. È un utile esercizio di investimento in intelligenza. Quando avete dovuto compiere voi un'azione di salvaguardia? Scrivete quattro linee in proposito. Capita nella vita dover salvaguardare tante cose, una situazione, persone, cose. Scrivete quattro righe. In proposito, ci sono tanti testi nella biblioteca itinerante, già leggeteli. E adesso Gerolamo, soddisfatto del trattamento che vi abbiamo riservato, per quello che ride sotto i baffi nella chiesa di ogni santa, andate a vederlo e fate due chiacchiere con lui, e chiede di proseguire nella lettura del romanzo Il calore del sangue. Siamo ancora all'inizio di questo racconto, ma la scrittrice, attraverso il narratore, ha già cominciato a farci capire che la vita apparentemente calma e rassicurante degli abitanti del paese di campagna dove questa storia si svolge sta andando incontro, mentre passano le stagioni, al fenomeno dell'implosione. E anche qui ci sarà un'implosione. Ora, nella vita non tutto va sempre bene, ci sono anche gli imprevisti che tuttavia, soprattutto quando si può rimediare come in questo caso, servono a far riflettere sui valori esistenziali. In primo luogo sul tema dell'amore, non è forse l'amore, abbiamo detto, un potente fenomeno implosivo? Andiamo avanti a leggere. Il primo dell'anno, tratto sempre dai cugini, era, secondo l'usanza locale, è una visita lunga che inizia a mezzogiorno e si protrae per le ore successive, concludendosi con una cena a base degli avanzi del pranzo e con il rientro a casa una seconda. François doveva andare a ispezionare uno dei suoi terreni. L'inverno è severo, le strade sono ricoperte di neve. Era partito intorno alle 5 e lo aspettavamo per cena, ma erano le 8 e non si era ancora fatto vedere. Sarà stato trattenuto, disse, dormirà alla fattoria. No, sa che lo aspetto, rispose lei. Da quando ci siamo sposati non ha mai passato la notte fuori senza avvisarmi. Mettiamoci a tavola, non tarderà. I tre ragazzi erano a casa della sorella Moulin-Neuf, dove si sarebbero fermati a dormire. Da un pezzo non mi capitava di stare solo con Elena. Parlavo del tempo e del raccolto, gli unici argomenti di conversazione delle nostre parti. Niente turbava il nostro patto. Questa terra ha davvero un che di schivo e selvatico, di florido e differente e diffidente, che ricorda epoche remote. Il tavolo della sala da pranzo sembrava troppo grande per i nostri due coperti, tutto brillava, tutto emanava un senso di lindore e di calma, i mobili in legno di quercia, il parquet luccicante, i piatti a fiori, l'ampia tavola incavata nella parte centrale, come ormai non se ne vedono solo dalle nostre parti, l'orologio da parete, gli ornamenti di rame del caminetto, il lampadario, lo sportello in legno di quercia scolpito, comunicante con la cucina per il passaggio dei piatti. Che padrona di casa esemplare, mia cugina Elena. Come brava a preparare marmellate, conserve, dolci.
Non vuoi scontagliare, ti vuoi scontare per far uscire le altre persone dalla sala.
Come brava a preparare marmellate, conserve, dolci. Come sa occuparsi del giardino e del pollaio, ma sembrava distratta, guardava l'orologio e tendeva l'orecchio per cogliere il rumore dell'automobile. Tuttavia, siete preoccupata per François, è evidente. Cosa volete che gli succeda? Niente, ma amico mio, io e François ci separiamo talmente di rado, siamo così vicini l'uno all'altro che quando non è al mio fianco soffro e sono in ansia. So che è sciocco. Durante la guerra siete stati separati. Ah, siete lei. ma privilegio al ricordo. Furono 5 anni durissimi, tremendi. A volte penso che abbiano riscattato tutto il passato. Tra noi calò il silenzio. Il passavivande si aprì con un frigorio e la domestica porse una sorta di mele, le ultime dell'inverno. L'orologio batté 9 rintocchi. Dal fondo della cucina la donna disse: il signore non era mai rincasato così tardi, medicava. Noi stavamo in silenzio. Telefonarono da Moulin-Neuf, laggiù le cose andavano bene. E lei mi rifacciò la mia pigrizia. Quando vi deciderete a far visita a Colette? È lontano, dissi io, vecchio gufo. Non si riesce più a tirarvi fuori dalla vostra tana. E dire che un tempo, se penso che avete vissuto con i selvaggi, Dio sa dove, e ora Moulin-Neuf è lontano, ripeté, facendo un verso. Vale la pena vederli, Silvestre. Quei ragazzi sono talmente felici. Colette si occupa della fattoria, hanno un caseificio modello. Qui batteva un po' la fiaca, si lasciava coccolare. A casa sua è la prima ad alzarsi al mattino e a mettersi all'opera, prendendo a cuore ogni cosa. Prima di morire, Dorin padre ha interamente ristrutturato Moulin-Neuf. Hanno già ricevuto un'offerta di 900.000 franchi, ovviamente non si pensano nemmeno a vendere. Il mulino è della famiglia da 150 anni. Pensano solo a vivere in pace, hanno tutto ciò che occorre per essere felici, il lavoro, la giovinezza. Continuò su questo tono, fantasticando sul futuro e immaginando già i bambini di Colette. Fuori il grande cielo carico di neve scricchiolava e gemeva. Alle 9:30 Hélène si interruppe di botto. Eppure strano, doveva essere a casa alle 7. Non aveva più fame, si inserì al piatto e aspettava in silenzio. Ma la serata scorreva senza che François facesse ritorno. Hélène levò lo sguardo verso di me. Quando una moglie ama il marito come io amo il mio, non dovrebbe sopravvivergli. Lui è più vecchio e più fragile di me, a volte ho paura. Gettò un cieco nel cammino. Amico mio, di fronte a certi episodi della vostra vita, vi accade mai di pensare all'istante da cui sono sorti, al germe di cui sono frutto? Non so come spiegare. Immaginate un campo al momento della semina, tutto quel che ha in sé un picco di grani raccolti su duri. Beh, nella vita è esattamente lo stesso. L'attimo in cui ho visto François per la prima volta, in cui ci siamo guardati, tutto ciò che esso conteneva è terribile, pazzesco, dalle vertigini. Il nostro amore, la separazione, i 3 anni che ha trascorso in Boemia quando ero sposata con un altro e tutto il resto, amico mio. E poi la guerra, i bambini, cose piacevoli e anche cose dolorose. La sua morte e la mia, la disperazione di colui che resterà in vita. Sì, dissi io, se si conoscesse in anticipo il raccolto, chi mai seminerebbe il proprio campo? Ma tutti si pensa, tutti quanti, forse. La vita è questo, gioia e pianti. Tutti hanno voglia di vivere, tranne voi. La guardai sorridendo. Quanto amate François? Rispose semplicemente, lo amo molto. Qualcuno bussò alla porta della cucina. Era un ragazzino che il giorno prima aveva chiesto in prestito una gabbia per le galline e veniva a restituirla alla domestica. Attraverso il passavivande rimasto socchiuso, udì la sua voce acuta: c'è stato un incidente allo stagno di Duvier. Che incidente? Chiese la sua. Un'auto è andata a sbattere, c'è un ferito, l'hanno portato a Duvier. Sai per certo come si chiama? Sai per caso come si chiama? Eh no, questo non lo so, che c'è ragazzo. È François, disse lei, è pallidissima. Via, siete impazzita. So che è François. Se avesse subito un incidente, vi avrebbe fatto chiamare, proprio non lo conoscete. Pur di risparmiarmi un'emozione, una corsa a Buir, in piena notte, tenterà di farsi portare qui, anche ferito in fin di vita. Ma non troverà una macchina a quest'ora con questa neve. Elena uscì dalla sala da pranzo e andò a prendere cappotto e scialle in antichambra. Non potei far altro se non ripetermi, siete matta. Non sapete nemmeno se si tratti davvero di François. E poi, come arriverete a Buir? Beh, a piedi, se non si può fare altrimenti. 11 chilometri. Non mi rispose neppure. Tentai invano di procurarmi una macchina del vicino, ma malauguratamente una era in panne e quella del dottore era occupata da un malato. Le biciclette con quella coltre di neve non circolavano più. Dovemmo gioco forza andare a piedi, faceva un gran freddo, e lei ne camminava. camminava in fretta senza parlare, era certa che François l'aspettasse a lungo. Io non la dissuasi, convinto come ero che fosse in grado di percepire a distanza il richiamo del marito ferito. Nell'amore coniugale c'è una potenza sovrumana, come dice la Chiesa, è un grande mistero, e molte altre cose sono misteriose in amore. Lei non sembrava stancarsi, avanzava con sicurezza sulla crosta ghiacciata che ricopriva la strada, in piena notte, tra due solchi innevati, senza mai incerticare né perdere il passo. Mi chiesi che faccia avrebbe fatto se arrivate a Duir non vi avesse trovato François, ma non si sbagliava. L'auto che si era schiantata vicino alla stanza era proprio la sua. Al nostro ingresso nella fattoria, François, disteso sul letto vicino al camino, con una gamba rotta e la febbre alta, levò un debole grido di gioia. Oh, Hélène, perché? Non occorreva venire. Stavano preparando un carretto per riportarmi a casa. Che sciocco essere venuti, ripeté. Ma mentre lei mi scopriva la gamba e iniziava a bendarla con movimenti leggeri, cauti, abili, durante la guerra ho fatto l'infermiera, vidi che lui le prendeva la mano. Sapevo che saresti venuta, mormorò. Stavo male e ti chiamavo. Gerolamo è soddisfatto e ride sotto i baffi perché questa scrittrice lo coinvolge. C'è da aspettarsi però che tra poco cambi umore Gerolamo, visto che dobbiamo occuparci di un argomento che lui non ha mai ben digerito. Di che cosa si tratta? Sappiamo che l'atto del tradurre per Gerolamo non è semplicemente far passare un testo da una lingua all'altra, ma è un meticoloso esercizio intellettuale di indagine etimologica, abbiamo detto, saper smontare la parola, identificarne la radice, conoscerne la storia, vagliarne il contenuto semantico. Gerolamo pensa che sia necessario capire bene l'essenza del significato di ogni parola del testo ebraico della Bibbia e ritiene sia fondamentale studiare il potenziale divino, come lui lo chiama, di ogni parola, in modo da poter trovare in ogni vocabolo, con l'aiuto dell'illuminazione celeste, l'impronta del logo, cioè quel segno distintivo, signum verbi, cioè il sigillo della parola di Dio, che il traduttore deve scoprire nel termine latino corrispondente, perché la parola latina che traduce la parola ebraica deve avere la forza di garantire la continuità della sacralità del testo ebraico, in modo da trasmettere la stessa venerabilità anche al testo latino. Quindi il lavoro etimologico di Gerolamo, tanto sulle parole ebraiche che su quelle latine e greche, è improntato ad una pignoleria tale che in diversi casi questa capillosità lo porta a commettere degli errori, ma tra virgolette degli errori, ma siccome non vogliamo che Gerolamo si arrabbi perché già sta facendo il bronzo, mettiamo la parola errori tra virgolette, diciamo piuttosto che certe parole, certe frasi sono state rese da Gerolamo in modo strano. Tra i molti esempi che potremmo fare in proposito, guardate, la maggior parte dei cosiddetti errori di traduzione di Gerolamo comporta una discussione di carattere dottrinale che ha impegnato il movimento della scolastica dall'undicesimo al tredicesimo secolo, la riforma protestante e poi i protagonisti del Concilio di Trento del sedicesimo secolo. Quindi questo è un argomento che emerge costantemente sulla strada della storia del pensiero umano. Noi ne abbiamo scelto uno che è anche quello più consono alla natura del nostro viaggio, perché riguarda la didattica della lettura e della scrittura associata alla storia dell'arte. Guardate sul punto 5. Quando Gerolamo traduce dall'ebraico in latino il libro dell'Esodo, si trova a dover affrontare diversi ostacoli di natura filologica, perché l'etimologia di molte parole è plurivalente, per cui Gerolamo tende ad usare tutta la sua inventiva e di conseguenza la creatività, ma dovremmo dire la pignoleria che mette in atto nel tradurre, in virtù delle sue convinzioni filologiche, ha fatto sì che un personaggio come Mosè, che è il principale protagonista del libro dell'Esodo, ha acquisito nell'ambito della storia dell'arte particolari e curiose caratteristiche iconografiche proprio a motivo della traduzione di Gerolamo. Il testo originale ebraico del versetto 29 del capitolo 34 del libro dell'Esodo riferisce che dopo aver ricevuto da Dio le tavole della legge, sapete che l'Esodo racconta di quando Mosè sale sul monte Sinai, no? Abbiamo studiato il suo tempo, la Torah, no? 10 comandamenti, cioè, Mosè ignora che la sua pelle è diventata raggiante, secondo il termine ebraico, quaram, Q-R-M. Vi ricordo che in ebraico, nella lingua ebraica, le vocali non vengono scritte, è una lingua che si scrive solo in consonanza. E però è molto divertente questo, perché bisogna poi giocare appunto con le parole. Il termine ebraico QRN, cioè Quaran, nella scrittura ebraica non compaiono le vocali, la cui radice indica l'idea della radialità. Quaran è la radiosità. E quindi questa parola significa irradiazione luminosa. Per cui si può pensare che lo scrivano ebraico volesse indicare appunto che il volto di Mosè era luminoso, che irradiava luce. Beh, è stato a contatto con la divinità. Il puntiglioso Gerolamo scopre però che la stessa radice, QRN, siccome le vocali non ci sono, lui prova le parole, si ritrova nel sostantivo QRN, dove vedete invece di esserci la A c'è la E, che traduce la parola corno. E di conseguenza, quando Gerolamo traduce il testo ebraico di questo versetto in latino, pensa di dover adottare anche questa lezione, quindi di metterle insieme, di combinarle insieme il significato. C'è della luminosità, ma ci sono anche delle corna, dice Gerolamo, non si può eliminare una di queste due cose. E di conseguenza, quando Gerolamo traduce il testo ebraico di questo versetto in latino, pensa di dover adottare anche questa lezione, traduce Moses ignorabas quod cornuta esse face sua, cioè Mosè ignorava che la sua faccia fosse cornuta, cioè emanasse corna di luce. E questa traduzione è stata per secoli fonte, è diventata canonica, fonte di ispirazione per tutte le artiste e per tutti gli artisti che hanno raffigurato Mosè. Ora, l'esegesi moderna evita di tirare in ballo le corna, Gerolamo a sentirne parlare è piuttosto contrariato però, e il testo odierno, in lingua corrente, del versetto 29 del capitolo 34 del libro dell'Esodo, viene tradotto così, no? Mosè non sapeva che la pelle della sua faccia era diventata splendente perché aveva parlato con il Signore. Quindi le corna sono sparite dal testo, ma non dalla nota a fondo pagina. Andate a constatare sul vostro testo della Bibbia e vedrete che lì c'è una nota in qualunque edizione della Bibbia che puntualizza che l'antica Vulgata Edizio di Gerolamo riporta che la faccia di Mosè aveva corni di luce, ed è questo il motivo letterario che ha influenzato l'iconografia di Mosè. E Gerolamo non si deve preoccupare, nessuno vuole denigrare il suo puntiglioso lavoro etimologico, anche perché il prodotto più significativo della sua, per quanto strana, traduzione è proprio il celebre Mosè di Michelangelo. L'avete presente? Il Mosè di Michelangelo c'ha le corna, avete visto? Cioè, Mosè cornuto, scolpito tra il 1513 e il 1515 per la tomba di Papa Giulio II, che non è mai finita, che si può ammirare a Roma, il Mosè di Michelangelo, che è la fila, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, in tutta la sua terribilità. una terribilità che forse le corna attenuano un po', no, perché queste corna rendono più
umano.
Il Mosè di Michelangelo, vedete, alla luce della riflessione che abbiamo fatto, merita di essere osservato. Andate, è facilissimo trovare una iconografia. E a questo proposito, che si può collegare alla rete, molti sono i siti che presentano quest'opera e guardate le leggende che ne accompagnano la realizzazione, c'è la leggenda della famosa martellata perché non parli, e forse avrebbe risposto perché mi hai fatto le cose, e per studiare quest'opera si può usufruire anche di uno dei tanti cataloghi d'arte di Michelangelesca reperibili in biblioteca, non esclusa la vostra biblioteca domestica. E guardate, guardatela questa quest'opera di Michelangelo, e poi con quale aggettivo definireste le corna del Mosè di Michelangelo? Ridicole, potenti, baracine, caprine? Beh, osservatele, no? Non sono casuali, cioè, hanno, per ciascuno di noi hanno una valenza. Scrivete l'aggettivo che secondo voi si adatta meglio a queste corna, no? Dico, lo scultore ha agito a regola d'arte, anzi li ha messe anche in una luce particolare proprio perché prendessero quella luce che è necessaria. Ora vedete, con la moderna esegesi biblica ha preso progressivamente piede la consapevolezza che la traduzione di Gerolamo fosse strana, ma molti artisti e molti artisti in generale non si sono mai voluti allontanare dalla iconografia tradizionale di Mosè con l'uso stabilita da Gerolamo, e infatti c'è chi continua, no, a riprodurre questa immagine e a seguire quella, perché ormai è diventato un classico, no, questo fatto. Questo attributo, tra l'altro, appunto, è un marchio di garanzia, no? Tra le opere di Gerolamo questa sera abbiamo citato, ricordate, il Te Viris Illustribus, gli uomini illustri. Sembra che illustri possano essere soltanto gli uomini. Quest'opera è stata scritta a Betlemme nel 393 e dobbiamo specificare che rappresenta il primo tentativo di realizzare una biografia letteraria degli scrittori cristiani antichi, e comprende, come abbiamo già detto, 135 brevi vite di buoni cristiani, anche se non sono tutti cristiani quelli che Gerolamo cita, greci, latini ed ebrei, che si sono distinti particolarmente per i loro studi biblici e letterari. De Viribus Illustribus, gli uomini illustri, è un'opera che, come tutte le opere di Gerolamo, ha avuto nel corso dei secoli un notevole successo, perché essendo un esercizio di salvaguardia ha fornito moltissime utili notizie sulla storia antica, tardo antica e alto medievale. E noi abbiamo detto che nell'ultima parte di questo itinerario ci siamo saremmo tornati su quest'opera per un motivo di genere. Che cosa significa? Beh, tutte le 135 biografie che compongono quest'opera sono di uomini, ma Gerolamo, come al solito, parla volentieri delle donne. Difatti il personaggio che emerge più importante in tutta quest'opera è proprio una donna, che secondo lui, per molti versi, sembrano avere una marcia in più, dice Gerolamo. Cioè, dietro ad ogni uomo importante, è stato Gerolamo a dire che dietro ad ogni uomo importante c'è una grande donna, una madre, una sorella, una moglie, un amante, una suocera, una figlia. Tra le figure femminili che Gerolamo cita in De Viribus Illustribus c'è quella di una donna che si chiama Elena, in arte Sant'Elena, la madre dell'imperatore Costantino. E Gerolamo, fra tutti coloro che hanno fornito notizie su Elena, è lo studioso che per primo crede di dover inserire questa donna nel paesaggio intellettuale dove abitano quelli che hanno compiuto un'importante azione di salvaguardia culturale. il paesaggio che stiamo osservando, il primo importante scenario dell'età alto medievale. Secondo Gerolamo, Elena sta dentro a questo scenario. Quale importante azione di salvaguardia culturale ha compiuto Elena? E chi è la madre di Costantino? Guardate sul punto 6 del repertorio. Intanto si chiama Flavia Giulia Elena e sembra sia nata a Drepanim o Drepanum in Bitinia, perché Costantino ha cambiato il nome di questa città in Elenopolis, cioè la città di Elena, in suo onore, ed è per questo motivo che si pensa che la madre dell'imperatore sia nata nel 248 o nel 250, ma non abbiamo delle notizie precise. Drepanim o Drepanum si trova nel golfo di Nicodemia. Oggi la città di Nicodemia si chiama Izmit, con una guida della Turchia, oltre che navigando in rete. Fate un'incursione in questa zona, sulla costa orientale del Mar di Marmara. È una bella costa, è una riviera. Buon viaggio, andate a curiosare da quelle parti. Prendete la Francia, andate a fare un diretto in questa settimana. Quando Gerolamo decide di citare Elena nella sua opera De Vilibus Illustribus, lei è morta da circa 60 anni e quello che sa di questa donna lo conosce attraverso la vita di Costantino scritta da Eusebio di Cesarea, il quale afferma che Elena aveva 80 anni al suo ritorno dalla Palestina, dove aveva viaggiato dal 326 al 328 prima di morire nel 329 a Treviri, una città importante che incontreremo più volte nella storia. Della, tra l'altro è nato anche Ambrogio, Sant'Ambrogio e anche Carlo Magno. Poi Gerolamo viene a sapere da una lettera di Ambrogio, il vescovo di Milano appunto, che Elena era di bassa condizione sociale. Attenzione, Elena faceva la tabularia, un termine traducibile con ragazza addetta alle stalle o locandiera o tenutrice di un bordello, qualcuno dice, perché. E Ambrogio ne parla come si trattasse di una virtù, perché la definisce una buona tabularia, buona in latino, una buona locandiera, ma probabilmente il termine buona vale per questo personaggio, per questa Elena, perché vedrete che cosa succede. Cioè, tutte le altre fonti non sono molte, specie quelle scritte dopo l'elevazione al trono imperiale di Costantino, ignorano la bassa condizione sociale di Elena. Questo è un fatto che è stato rimosso, è chiaro. La madre dell'imperatore, e quindi la sua storia personale passa in secondo piano, entra in gioco con la sua storia, comincia da quando Costantino la nomina Augusta, no? E quindi c'è, cioè, la madre dell'imperatore, tutto. Ma Elena, la storia di Elena è molto più complessa e molto più interessante, e a Gerolamo piace molto questa storia. Gerolamo allude al fatto che Costantino sapeva di dover gran parte della sua fortuna politica e militare a sua madre. Per questo, una volta diventato padrone di tutto l'impero nel 324, vuole che Elena assuma il titolo di Augusta. Guardate, una qualifica in genere destinata alle mogli, ma Elena non è moglie. Questo piace forse anche a quello che piacerò. Il generale Costanzo Clovo, attenzione, il padre di Costantino, deve averla incontrata, non sappiamo esattamente i termini dell'incontro, ma deve averla incontrata in una taverna, oppure in un bordello, qualcuno di allude, Ambrogio allude, mentre faceva la locandiera, e prima ancora di diventare imperatore la prende con sé come concubina. E si rifiuta però di sposarla, perché lui deve convogliare a nozze, in modo combinato per fare carriera, con Teodora, cioè la figlia dell'imperatore Massimiano. Cioè Elena quindi è stata un'amante e una madre costretta a vivere nell'ombra. Gerolamo sembra intuire che ci sono donne le quali non solo segnano il loro tempo, ma anticipano il futuro. Elena ha capito di vivere all'incrocio di due mondi, quello pagano, antico e tardo antico, e quello cristiano, alto medievale. E ha saputo guardare ad entrambi come imperatrice santa e come donna di potere e soprattutto come viaggiatrice devota in Palestina. Attenzione, perché Elena è quella che comincia la pratica del pellegrinaggio. Del pellegrinaggio è quella che per la prima volta nomina il termine terra santa, perché prima si parlava di terra santa, ma comincia a parlare di questo termine che poi per noi è diventato comune. E grazie a lei, afferma Gerolamo, che Costantino si avvicina alla fede cristiana e all'idea della tolleranza nei confronti di tutti i culti. Gerolamo nota che Elena ama indossare gioielli, ma in lei non c'è alcuna civetteria, perché non aspira a sembrare più giovane. Piuttosto vuole mettere in evidenza la securitas, la sicurezza. E non c'è maggior sicurezza, afferma Gerolamo, di quella di una donna che regna sovrana sul tempo che passa, scrive Gerolamo. E per questo Elena sceglie di farsi sempre effigiare con la sua età reale. Guardate che non succede mai. In tutte le statue di donne che noi abbiamo, sono tutte giovani e molto ritoccate. No, c'è un lifting che viene fatto dall'istruttore. Elena non vuole questo. Vuole essere ritratta così com'è, anzi, con alcuni particolari che avrebbe potuto chiedere che lo scultore modificasse. E invece no, perché ritiene che una donna debba invece dominare il tempo che passa, deve avere una sicurezza sul tempo che passa. Per questo Elena sceglie di farsi sempre quindi ufficiale con la sua età reale, con il suo naso aquilino, cioè, con il viso stanco e scavato, sempre comunque segnato da profonde occhiaie, come accade in una donna matura che punta più sui simboli del rango, del ruolo imperiale che sulla bellezza. Dalle opere d'arte che la rappresentano, guardate, ce ne sono molte, dalle monete alle statue, noi capiamo che Elena, come afferma Gerolamo, è consapevole di sé ed è una donna forte, padrona della securitas, la sicurezza. E questo modo di essere lo trasmette anche nel modo di vestire o nelle acconciature che sceglie, adornando e impreziosendo la sua figura con un diadema incastonato tra i capelli. Guardate che ha determinato uno stile, la prima acconciatura femminile di moda nell'alto medioevo è il modo con cui si pettina Elena. Sulla rete, nel sito Elena Immagini, guardate, è raccolta una vastissima iconografia, andatela a vedere, che si riferisce a questo personaggio. È molto significativa in relazione a ciò che abbiamo detto, è una statua che si chiama Statua Seduta di Elena, in marmo greco, scolpita in età costantiniana nella prima metà del IV secolo, conservata a Roma nei Musei Capitolini. Quindi intercettate questa immagine per osservare la posa sicura, l'abito, la conciatura, il profilo del naso aquilino, il risalto dato all'età non più giovanile di questa persona. È molto interessante fare questa intuizione. Gerolamo sottolinea che l'ultimo atto coraggioso della vita di Elena è stato quello di compiere tra il 326 e il 328 un viaggio in Palestina. Elena va pellegrina in Terra Santa alla ricerca, una ricerca riuscita secondo la tradizione, ora però sì, bisogna metterla tra virgolette, di tutti gli oggetti tra virgolette che caratterizzano la passione di Gesù: il legno della croce, i chiodi, ne trova due, la corona di spine, la canna, condannati non venivano inchiodati, la canna con la spugna per dissettare con l'aceto il condannato, la colonna, la frutta della flagellazione, il sepolcro. Guardate, questa ricerca spinge Elena allo scopo di contenere questi oggetti, a costruire chiesa a Gerusalemme. e sul Monte degli Ulivi. Gli oggetti sono diventati naturalmente irrilevanti, perché questi oggetti sono tutti fatti, ma le chiese sono rimaste e hanno simbolicamente sostituito gli oggetti. Se andate a Gerusalemme, fate la cosiddetta Via Santa e passate in queste chiese che sono state via via ristrutturate nel corso del tempo, ma che sono state messe lì da Elena. Elena diventa la vera e unica ambasciatrice culturale del potere del figlio all'interno dell'impero, e il ritrovamento, tra virgolette, della vera croce da parte di Elena, veramente ne trova un centinaio di persone che dice questa è la croce, ma non è questo il problema. Erano passati tre secoli da quegli avvenimenti, fa nascere una straordinaria leggenda. Guardate, da qui parte un sentiero collaterale che noi non possiamo imboccare ora, voi però lo potete percorrere. Se non conoscete il racconto della leggenda della vera croce, io sono andato a rileggerlo perché sapevo di conoscerlo, ma non me lo ricordavo più nei suoi particolari. E potete leggerlo collegandovi alla rete, o lo trovate sull'enciclopedia. Su questo argomento ci sono molti siti che danno la possibilità di osservare le numerose opere d'arte che questa leggenda, che vede Elena come protagonista, ha ispirato. Un esercizio interessante consiste nel prendere visione, si può utilizzare anche un catalogo reperibile in biblioteca o effettuare direttamente una visita, perché la bella città di Arezzo non è lontana del ciclo di affreschi di Piero della Francesca conservate nella Basilica di San Francesco ad Arezzo, che tra l'altro sono stati ristrutturati da poco, sono stati riportati alla luce. A Firenze c'è la Basilica di Santa Croce, che prende il nome dal tema che stiamo trattando, e naturalmente la cattedrale contiene l'iconografia della leggenda della vera croce. Cioè, andate a fare una visita in Santa Croce, non senza, qui manca un nome, ma mettetecelo poi, non senza prima esservi documentate e documentati con l'enciclopedia, navigando in rete, frequentando la biblioteca, su un pittore che si chiama Agnolo Gaddi, il quale non è molto famoso, ma non importa mica essere famosi per essere bravi e per passare alla storia dell'arte. Angelo Gaddi, che ha affrescato su commissione di Jacopo degli Alberti la cappella maggiore della chiesa di Santa Croce con la leggenda della vera croce. Faccio una scappata a trovare Elena, perché è lì Elena, è Santa Croce. E Gerolamo è già pronto, si è già tirato sulle spalle il velo di cammello, perché a lui bastava un velo di cammello per coprirsi, e non ha neppure bisogno di mettersi i sandali perché è abituato a camminare a piedi nudi. Gerolamo, tra tutti coloro che hanno fornito notizie su Elena, è lo studioso che per primo crede di dover inserire questa donna nello scenario dove abitano gli intellettuali che hanno compiuto un'importante azione di salvaguardia culturale. Ed è il paesaggio che stiamo osservando, il primo importante scenario dell'età alto-medioevale. Quale importante azione di salvaguardia culturale ha compiuto Elena? Beh, Gerolamo pensa che Elena, cercando, trovando e mettendo in salvo gli oggetti della passione di Gesù, abbia creato una rete di salvaguardia per avvalorare i racconti della letteratura dei Vangeli, cioè per dare loro un tono più realistico. Ci sono davvero questi oggetti di cui parla il Vangelo? In realtà poi ne trova delle copie probabilmente, oppure le fa fare. Elena, secondo Gerolamo, è come se avesse compiuto un esercizio di traduzione, cioè ha tradotto le parole evangeliche in oggetti reali. Che importanza ha se non erano quelli originali? E le parole evangeliche hanno manifestato la loro carica di verità, così. La vita di Elena ha affascinato molte scrittrici e molti scrittori. Tra questi il britannico Evelyn Vogue, dico bene? Mi sembrava che si fosse una... prima avevo... ho chiesto la collaborazione degli esperti. Evelyn Waugh, morto nel 1966, che è considerato il più grande scrittore satirico inglese, erede diretto di Jonathan Swift. e Evelyn Waugh, che è considerato quindi uno scrittore satirico, ha scritto poi diversi romanzi anche storici e racconta la storia di Elena e si porta in viaggio con lei in un romanzo del 1950 intitolato Elena, appunto, di cui la scuola consiglia la lettura perché si porta a fare questo viaggio, no? È in modo romanzato, ma è un viaggio molto interessante di cui si racconta persino per segno queste cose. Ora qui avremmo avuto dovuto leggere un po' di ma non era facile leggere, bisognava leggere un pacchetto molto ampio per entrare dentro a questo romanzo. E comunque mettetelo in nota questo romanzo da leggere, richiedetelo in biblioteca, tanto verificate se c'è in biblioteca, è bene che ci sia, perché non serve, non può servire solo a noi, deve servire anche agli studenti, i giovani magari. E ora concludiamo con il Beneplacito di Gerolamo leggendo un quarto di pagina da Il calore del sangue. Prima di tutto vogliamo sapere come sta François, che ha avuto questo brutto incidente con la macchina, e poi dobbiamo sapere che c'è stato già un lieve evento. François è rimasto a letto per tutto l'inverno, la gamba si era rotta in due punti, ci sono state delle complicazioni, non saprei dire cosa sta facendo, è in piedi da 8 giorni soltanto. Abbiamo avuto un'estate davvero fredda e ben poca frutta. Niente di nuovo delle nostre campagne. Il 20 settembre mia cugina Colette Dorin ha dato alla luce un bambino, è un maschio. Dopo il matrimonio ero stato a Moulin-Neuf una sola volta. Ci sono tornato in occasione della nascita. Hélène era al capezzale della figlia. Di nuovo l'inverno, stagione monotona. Non c'è un altro luogo al mondo in cui valga quanto qui il proverbio orientale secondo cui i giorni si trascinano e gli anni volano. Di nuovo la notte che scende alle 3, il volo dei corvi, la neve sui sentieri, mentre in ogni dimora isolata la vita pare restringersi, mostrando all'esterno la sua superficie più ridotta, lunghe ore trascorse accanto al fuoco senza far nulla, senza leggere, senza bere, senza neppure
un sogno.
E continueremo a leggere questo romanzo perché, a proposito di sogni, Gerolamo muore a Betlemme nel 419 e quindi, a parte il sacco di Roma da parte dei Visigoti nel 410, non vive i drammatici avvenimenti che caratterizzano l'ultima fase dell'implosione dell'impero romano d'Occidente, che noi abbiamo già raccontato. Ma come si svolge l'ultimo atto, quello che porta al definitivo svuotamento delle istituzioni imperiali? Ed ecco, la definitiva caduta dell'impero occidentale, è stato necessario incrementare l'azione di conservazione della cultura antica. Gerolamo, con l'esercizio della traduzione come atto di salvaguardia, ha cercato e ha creato un metodo che nei decenni successivi si è trasformato in una scuola. E i discepoli di questa scuola ci stanno aspettando nel paesaggio intellettuale che abbiamo cominciato ad osservare. Chi sono questi personaggi? Ebbene, noi li incontreremo la prossima settimana. Per rispondere a questa domanda bisogna percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune. Guardate come la traduzione, quando è un atto di salvaguardia. E lo studio è un'attività utile per promuovere l'apprendimento permanente, che è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, per spronarci ad investire in intelligenza. Buonanotte, a correte.
Ciao. Ciao. Ciao.